Ben ritrovati all'ascolto dell'informazione di RC, Radio Conegliano, Angela che deriva al microfono e questa è una nuova puntata del programma SOS Consumatori che anche questa settimana porta ai nostri microfoni l'avvocato Nicola Todeschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Ben ritrovato, avvocato.
Da lei e gli ascoltatori.
Oggi vogliamo parlare di bollette Telecom. Capita a volte di dover litigare con questa e per la verità anche altre compagnie telefoniche perché non sempre i servizi richiesti sono poi quelli accordati o ancora perché vengono concessi servizi che mai sono stati richiesti. Il problema è che poi li si trova in bolletta. È il caso di un cittadino che si è rivolto alla Tribunale di Genova. Ci vuole raccontare questa storia, avvocato?
Sì, è vero. Spesso i consumatori si trovano nella spiacevole condizione di scoprire che sono stati attivati dei servizi non sempre di grande valore economico sulla loro utenza senza aver mai a volte nemmeno avuto un colloquio che poteva aver ingenerato confusione nell'interlocutore. Questi importi, come dicevo, spesso sono veramente minimi e proprio per questo hanno così una caratteristica di essere subdoli, in quanto solo un cittadino che presta attenzione anche a pochi euro può rendersi conto, esaminando la bolletta, del fatto che vi siano già addebitati. Pensiamo però che questi, diciamo così, prelievi non legittimi, se si ripetono nel tempo e negli anni, rappresentano per il consumatore una somma di un certo tipo e facendo i conti di tutti i clienti, in questo caso del gestore che è ancora di fatto il monopolio, quindi Telecom Italia, cominciamo a così rappresentarci somme veramente importanti.
E allora veniamo alla storia di questo cittadino genovese, che cosa gli è capitato?
Allora, come tanti si è reso conto del fatto che gli erano stati attivati dei servizi che però lui non aveva mai richiesto in alcun modo. Ha tentato, come si dice per le vie brevi, di contattare numerose volte il centralino di Telecom Italia senza mai però ricevere soddisfazione. E questi tentativi sono stati veramente molti, finché ha ritenuto che nonostante le somme in gioco non valesse la pena desistere, magari più per una questione di principio che per i pochi euro in questione, e ha deciso di rivolgersi quindi poi ad un avvocato. E a questo punto, siccome nemmeno le insistenze dell'avvocato hanno avuto esito, si è rivolto tramite il medesimo avvocato al Tribunale, nel Tribunale di Genova, il quale gli ha dato assolutamente ragione. Telecom, peraltro, e questo è un fatto che così, dà l'idea insomma, della consapevolezza spesso di chi pone in essere comportamenti non corretti, non ha mai messo in dubbio il fatto che non si siano mai perfezionati i contratti che avrebbero poi dato diritto a Telecom di attivare questi servizi aggiuntivi, quindi non ha contestato una diciamo il nucleo invece delle lamentele del cittadino e ha rilevato giustamente e poi di conseguenza il tribunale che in assenza di un accordo tra le parti, che è un requisito fondamentale insomma perché un contratto possa esistere, il contratto è nullo, insomma non può produrre effetti. Questo è importante che i consumatori lo ricordino perché il silenzio, la mancata risposta ad una proposta non può mai significare un sì ok ci sto, non può mai significare il perfezionamento, quindi ricorderanno in molti che negli anni scorsi capitava che giungevano dei pacchi presso i consumatori, vuoi di libri piuttosto che di audiocassette o successivamente di compact disc, con una singolarissima proposta che sostanzialmente suonava così: se entro 20 giorni non restituisci il pacco significa che lo vuoi acquistare. E al silenzio del consumatore seguivano poi delle richieste di denaro che molte sentenze hanno giustamente dichiarato illegittime. Bene, anche in questo caso il Tribunale, quindi, ricordando anche tra l'altro non solo il codice civile nostro, ma anche una direttiva europea del 97, che chiarisce che la mancata risposta ad una proposta non può mai significare il consenso. E così è arrivato a condannare Telecom a restituire ovviamente i singoli importi, ma anche a fare qualche cosa di più.
Che cosa, avvocato? Quale tipo di risarcimento chiedeva all'utente Telecom?
Ecco, a questo punto l'utente ha deciso di farne una questione di principio, al di là della vittoria nel merito che era, io credo, certo di ottenere, ha anche sostenuto che si è dovuto occupare di questo rapporto in violazione della buona fede che Telecom aveva avuto con lui, al punto da impiegare molte delle proprie risorse nel tentativo di avere ragione di un proprio, peraltro fondamentale, diritto a che non fosse carpito il suo consenso con mezzi non leali, e pertanto ha rappresentato, diciamo così, l'interferenza che questa condotta illegittima ha avuto sul suo, quello che il giudice ha definito, forse con un termine che può sembrare eccessivo, assetto relazionale. E a seguito dell'accertamento di questa interferenza ha configurato il relativo danno come danno esistenziale, addirittura condannando Telecom Italia a rimborsare come danno esistenziale la somma di risarcire 500 euro a titolo di danno esistenziale. Ma io credo che al di là di come è stato definito questa violazione dell'assetto relazionale, dovuto secondo il giudice alla necessità di doversi difendere da modalità aggressive, commerciali aggressive e allo stesso tempo subdole, conta la sostanza, cioè il danno esistenziale si configura sempre quando c'è una violazione delle aspettative di realizzazione personale di ciascuno di noi, cioè quelle aspettative che non attengono alla posizione professionale, al lavoro, necessariamente alla salute, ma al fatto che ciascun cittadino ha il diritto di occupare il proprio tempo libero, il tempo nel quale quindi realizza le proprie ambizioni in tipo personale, ludico, affettivo, nel modo che desidera, senza che questo, diciamo, clima di serena affermazione di sé possa essere ostacolato dalla necessità, per esempio, di occuparsi di comportamenti abusivi altrui.
In questa nostra carrellata di puntate nel programma SOS Consumatori, avvocato, parlando di diritti dei consumatori o anche del malato, più volte ci siamo trovati ad occuparci del diritto esistenziale che, dicevamo, era un po' negletto finora in giurisprudenza. Ora non è che si sta prendendo la sua rivincita?
Ma sì, come sempre quando si così esce da periodi di buio e di magari anche di eccessiva, anzi di scarsa voglia di guardare la persona nella sua dimensione, diciamo, totale, quindi che non è una dimensione solo biologica, psicofisica, che può essere alterata da lesioni che si accertano con procedimenti medico-legali, che non è soltanto capacità di produrre reddito. Io credo che sia corretto invece considerare la persona anche come soggetto che tende ad affermarsi nella vita, non solo per lavorare, per respirare, per stare bene, ma anche per realizzarsi nell'attività, nel poco tempo che ha, in modo libero. Ecco, io credo che non debba far pensare che ora ci sia una sorta di abuso del mezzo, anche se il mezzo è nuovo e si presta naturalmente anche così ad ambizioni poco chiare. L'importante è che i giudici lo sappiano configurare in modo corretto e che il danno che subisce un soggetto alla propria possibilità di realizzarsi, che a volte è più grave di quello strettamente biologico, possa trovare accoglienza, perché altrimenti nelle aule di giustizia continuano ad entrare delle persone che non sono tali, ma che sono valutate solo nella misura in cui le loro lesioni o le loro pretese hanno attinenza con aspetti economicamente rilevanti.
Siamo davvero in chiusura, avvocato, però una precisazione, se può. A differenza del danno di tipo biologico, materiale o anche psicologico, in cui in qualche maniera bisogna documentare la lesione di un diritto, mi pare che con il caso del diritto al risarcimento del danno esistenziale basti in qualche maniera una presunzione di questa violazione.
Sì, è interessante l'argomento, magari ne riparleremo perché è piuttosto complesso. Ad ogni modo, la Cassazione, nell'aprire le porte decisamente anche al danno esistenziale, aveva in prima battuta ricordato che è necessario dare la dimostrazione della variazione di questo assetto relazionale, però poi in una sentenza recentissima delle sezioni di lavoro ha invece ricordato che può essere anche utilizzata la prova per presunzioni, quindi il ragionamento presuntivo in determinate condizioni può far apparire come provato anche il danno esistenziale, come altri, perché il sistema delle presunzioni non si applica solo al danno esistenziale ma anche ad altri settori. Quindi in questo caso, per esempio, il Tribunale di Genova correttamente ha ritenuto che vi fosse la possibilità di offrire una prova per presunzioni del danno esistenziale e come tale ha liquidato il danno.
Ne parleremo allora magari in una delle prossime puntate, grazie all'avvocato Nicola Toreschini, membro del Comitato Nazionale dell'Unione Nazionale Consumatori. Alla prossima puntata.
Grazie a lei, a presto, un saluto agli ascoltatori.